File 40, pagina 239. Il destino di Dering non fu privo di una certa tragicità. A Varsavia fu avvertito da amici che un comitato ebreo era sulle tracce dei criminali di guerra e stava ricercando anche lui. Nell'estate del 1945 i suoi amici lo aiutarono a riparare all'estero. Inizialmente gli si nascose nelle colonie britanniche dell'Africa, dove fornì tali prove della sua abilità come medico che gli venne conferito un alto riconoscimento. Ma sua moglie, dopo essere venuta a conoscenza delle sue azioni ad Auschwitz, finì per chiedere il divorzio. Alcuni anni più tardi Dering si azzardò a trasferirsi a Londra, qui contrasse un nuovo matrimonio. Tutto stava andando bene e nessuno indagava più sul suo passato. Poi fu pubblicato il libro Exodus di Leo Uris, nel quale veniva citata in una frase la collaborazione di Dering agli esperimenti di sterilizzazione. Di fronte alla sua seconda moglie, che aveva letto il libro, Dering respinse ogni compartecipazione agli esperimenti su esseri umani compiuti ad Auschwitz. Allora ella pretese che Dering querelasse Uris per offesa al suo onore. Uris si dichiarò disposto ad affrontare la prova della verità e di conseguenza, nella primavera del 1964, durante un memorabile processo molto seguito, un tribunale londinese indagò sull'attività di Dering. Insieme ad altri testimoni vennero chiamate a deporre 14 persone che erano state sottoposte a interventi nell'ambito degli esperimenti di sterilizzazione compiuti da Dering. Egli fu giudicato moralmente colpevole. Per la verità, gli fu riconosciuto un indennizzo dei danni per il fatto che il suo onore era stato leso, in quanto il numero delle vittime di esperimenti di sterilizzazione indicato nel libro di Uris andava oltre il dimostrabile. La giuria ritenne però che come indennizzo fosse sufficiente mezzo penny. Poco tempo dopo Dering morì. Era ormai un uomo distrutto. Dering non fu l'unico di cui i tribunali si dovettero occupare dopo la liberazione a causa di antisemitismo attivo nel lager. Il polacco Stefan Buziacek era notevolmente più giovane di Dering ed era ancora studente in medicina quando venne mandato nel lager. Presto entrò a far parte del personale dell'ospedale, divenne capolager in quello di Jawischowitz e poi di Monowitz, dato che Buziacek, che dopo la guerra si era stabilito ad Hannover e aveva tedeschizzato il suo nome in Butner, era stato segnalato da diversi ex internati con pesanti accuse. Le autorità giudiziarie tedesche si videro costrette ad avviare un procedimento contro di lui. Pertanto, l'operato di costui a Monowitz è attestato da molte dichiarazioni. Norbert Wollheim riferì che Buziacek, sotto la propria responsabilità, aveva effettuato personalmente selezioni all'interno del lager senza che fossero intervenuti rappresentanti della SS. Arthur Ponanski dichiarò, sotto giuramento, che Buziacek aveva effettuato di persona piccole selezioni e che l'addetto sanitario delle SS Neubert, suo superiore, si era limitato ad approvare con un cenno del capo. Efraim Diament lo definì davanti al tribunale uno zelante collaboratore delle SS e Rudi Waxman un fanatico pericoloso e temuto antisemita. Anche Rudolf Robert conferma il suo atteggiamento antisemita. Jan Treister mi disse che aveva avuto l'impressione che Bud Ziasek fosse durante le selezioni ancora più intrattabile dell'addetto sanitario Neubert. Egli inoltre gli rimprovera di aver imparato a eseguire operazioni a spese dei pazienti. Treister ricorda ad esempio che una volta Bud Ziasek effettuò un'operazione allo stomaco senza neppure fare preventivamente una diagnosi, semplicemente per esercitarsi in questo tipo di intervento. Il professore francese Robert Weitz dichiarò a verbale che Neubert aveva effettuato delle preselezioni insieme a Bud Ziasek. Egli spiega: «Mi ricordo con certezza di questo. Era successo che Neubert e Bud Ziasek avevano presentato al medico dell'SS un numero così alto di internati che egli non era assolutamente in grado di accettarli tutti. So anche che il dottor Fischer disse una volta a Bud Ziasek che gli erano stati presentati 600 internati da mandare alle camere a gas, mentre a lui ne occorrevano solo 300. Questo insistette con il dottor Fischer affinché li accettasse tutti e 600, ma il medico dell'SS non cedette alle sue pressioni. Oscar Bethlen sostiene che i medici degli internati generalmente facevano di tutto per creare impedimenti al processo di sterminio e che Bud Ziasek costituiva un'eccezione. Egli ricorda: «Dopo una selezione fu presentato un operaio. Il medico dell'SS, dottor Fischer, disse che egli era un sarto e che poteva ancora lavorare nel lager. Il capo lager, dottor Bud Ziasek, disse a Fischer che quell'uomo non poteva più essere utilizzato nel lager perché nel reparto sartoria non c'era posto. Il dottor Fischer si accontentò di questa motivazione. L'internato dovette così andare a Birkenau verso le camere a gas. Affinché ciò non si ripetesse, quando venne il turno di un altro internato che era chimico di professione, il dottor Fischer disse: "In ogni caso, quest'uomo può ancora lavorare presso la IG". Oscar Bethlen tratteggia questo capo lager con queste parole: "Riguardo alla persona del dottor Bud Ziasek, si deve dire in generale che era un nazionalista polacco. Può darsi che egli abbia fatto qualcosa per gli internati polacchi, ma gli internati ebrei e quelli appartenenti ad altre nazioni furono da lui trattati male". George Wellers, che era arrivato a Monowitz solo nel luglio del 1944, mentre le osservazioni succitate si riferiscono a un periodo precedente, attesta che Bud Ziasek gli prestò aiuto benché egli portasse la stella di David. Non si deve passare sotto silenzio che Bud Ziasek era molto abile nell'organizzare apparecchiature per attrezzare il suo ospedale. Alla fine vi poté essere eseguito anche il trattamento a mezzo elettroshock, cosa che rese possibili anche altri vantaggi. George Wellers riferisce che nell'ottobre del 1944 vennero regolarmente portate a Monowitz da Birkenau una dozzina di donne affette da disturbi psichici che furono sottoposte a una terapia con elettroshock. In questo modo si aprì per i prigionieri di Monowitz una via per prendere contatto con le loro compagne di sventura nel vicino lager di Birkenau. Bud Ziasek aiutò anche i polacchi. Così viene confermato da Tadeusz Kosmider, il quale asserisce che egli era il miglior camerata per i polacchi. Anche lui sottolinea che Bud Ziasek organizzò tutto quanto era immaginabile per l'ospedale. Zenon Drohoki, che gli deve essere grato per motivi personali, conferma che egli riuscì a fare dell'ospedale di Monowitz un esempio per tutti gli altri e dice di lui che era molto bravo come medico e come organizzatore, nonché una camerata molto buono, disponibile ad aiutare infaticabile. D'altra parte anche Drooki non può non riconoscere che suo compatriota era affetto dall'antisemitismo molto diffuso in Polonia. Secondo Drooki, egli non era abbastanza preparato per opporsi a questa corrente e fa inoltre notare un'altra causa per cui molti probabilmente sono stati indotti a farsi una cattiva opinione di questo capo Lager. Senza accettare di collaborare con le SS non si poteva fare niente e soprattutto niente di buono, sostiene questo esperto medico degli internati, a proposito del quale molti attestano che si adoperò per aiutare in modo molto efficace. Alcuni anni più tardi Budziacek, per difendersi, mi descrisse la situazione di coercizione in cui si sarebbe trovato. Molti internati facevano di tutto per evitare, finché questo era possibile, d'essere ricoverati nell'ospedale, in quanto avevano sentito parlare delle selezioni. Una volta il comandante del Lager notò che numerosi internati dei vari commandos, quando uscivano per andare al lavoro, si reggevano sulle gambe a fatica e lasciavano dietro di sé molte fasciature di carta che si erano aperte durante il tragitto. In breve, lo spettacolo che offrivano dava fastidio al suo occhio militaresco. Di conseguenza egli ordinò di selezionare in tutti i blocchi coloro che non erano abili al lavoro. Nessuno aveva dubbi circa il destino che si preparava per loro. Budziacek trasmise quest'ordine, che era stato dato da lui come capo Lager dell'ospedale, ai medici suoi sottoposti. Quella volta i medici fra migliaia di internati ne segnalarono soltanto 3. I medici potevano venire da me con questo numero così piccolo, ma io non potevo andare dall'addetto sanitario con un numero simile, sostiene Budziacek. Pertanto fu fatta un'altra selezione, di cui restarono vittime da 150 a 200 delibitati fisici. Budziacek rimprovera inoltre ai medici di aver preso la cosa troppo alla leggera e di aver rifilato ogni responsabilità a lui solo. Se anziché 3 persone ne avessero indicate 30 o 60, egli avrebbe potuto evitare di dover rifare la selezione e l'esito non sarebbe stato così sfavorevole. Altri hanno dimostrato come in una situazione così difficile soltanto un'azione comune del personale di assistenza su una base di fiducia potesse impedire che l'uno o l'altro dei funzionari degli internati diventasse uno strumento dell'SS. Ma la potenza connessa alla sua funzione probabilmente aveva dato troppo la testa al giovane Budziacek perché gli fosse in grado di instaurare un simile rapporto di fiducia con i suoi sottoposti. Rudolf Diem era al contrario maturo ed esperto. Quando arrivò ad Auschwitz come deportato aveva 45 anni. Molti polacchi lo lodano perché salvò loro la vita. Feichel lo definisce uomo di fiducia del Lager, avendo davanti agli occhi gli internati polacchi di vecchia data. La servilità gli era estranea. Il suo orgoglio non era stato spezzato dalla vita di prigioniero. Tuttavia, l'antisemitismo ebbe un effetto distorcente su questo medico militare e lo spinse al punto di salvare i suoi conterranei, anche dirottando le selezioni degli uomini delle SS sugli internati ebrei. Il suo compatriota Aului conferma che Diem nutriva un odio elementare contro gli ebrei e contribuì attivamente al loro sterminio. Vilo Jurkovic, che ebbe buone opportunità di osservare l'operato di Diem in quanto lavorò per lungo tempo nella segreteria dell'ospedale, assicurò che Diem aveva mandato lui stesso degli internati a farsi praticare le iniezioni mortali senza averli prima presentati al medico delle SS. Egli lo definisce un complice dello sterminio in massa. Quando fu trasferito nell'ospedale di Birkenau, Diem evidentemente mutò il suo atteggiamento. Tadeusz Jokimowski testimonia che Diem rifiutò di eseguire un ordine del dottor Mengele di selezionare gli ebrei con queste parole: «Io sono un internato, un polacco e un medico, e quindi non lo posso fare». E così facendo aveva tenuto conto del rischio di essere allontanato dalla funzione che ricopriva. Pagina 243.